Grazie. Dunque, davvero ringrazio perché, come dire, primo perché mi permette di incontrare tante persone, diciamo, amiche con cui, come appunto, chi ci ospita, e poi non so, tanti con cui negli anni passati in maniera diversa ci siamo incontrati. Poi ci stanno appunto i casi curiosi della vita, per cui insomma la bibliotecaria figlia di un'anziana che conosco da tanti anni, insomma i legami della vita. E poi perché devo dire che la passione, il legame con il mondo e con l'Africa in particolare è stata una passione non secondaria nella mia vita, anche nella mia esperienza. Poter parlare di Africa oggi con voi mi sembra unisce, insomma, mi rimette assieme anche dei pezzi importanti della mia vita, e credo anche
vicino un po'.
Sì, e credo anche non è secondario per questa città. Dunque mi spiego meglio, perché io credo che ognuno di noi è legato al proprio territorio, al proprio campanile, è legato al proprio habitat, ne è figlio, diciamo, ne sente profondamente le radici, ne esprime anche le radici, anche molte volte anche al di là della nostra consapevolezza, ma è così. Tutti noi che siamo nati in un certo contesto ci portiamo nella nostra stessa identità a quel contesto con cui abbiamo respirato, che per certi versi ci ha condizionato, ci ha aiutato. Ma il campanile senza il mondo diventa una condanna. La provincia senza l'universo diventa una prigione, ci deforma, ci fa credere di poter alzare i muri, per esempio. Io credo che tante espressioni che Papa Francesco utilizza in questi anni, in questi mesi del suo pontificato, credo oggettivamente hanno aiutato tanti a confrontarsi, a capire, orientarsi meglio in un mondo evidentemente più complesso, che proprio forse anche per questo avvertiamo più lontano, più indecifrabile, e tendenzialmente ci rivolgiamo piuttosto ad intra, ci chiudiamo in orizzonti piccoli, crediamo di poter fare a meno di quell'altra dimensione, diciamo così, larga, universale, e di poterci accontentare, anzi di doverci accontentare di un confine ben determinato, credendo di poter stabilire un confine che ci protegga. Ecco, questa diventa una prigione. Ora Bologna, non lo dico perché stiamo qui, ma effettivamente, per esempio, questo è il centro Amilcare Cabral, di Anna Maria e tanti altri che l'hanno voluto, che questi appunto dal 75, quindi siete insomma, maturi, largamente maturi, negli anni 80 per esempio era un punto di riferimento non soltanto per Bologna, ma era un punto di riferimento importante per tutto il nostro paese, sia per la ricerca ma anche proprio come luogo di incontro, di riflessione, di comprensione. Ecco. Io credo che Bologna, e non soltanto quindi ovviamente il centro, ma Bologna nel suo insieme, deve continuare o forse riprendere con maggiore capacità, con maggiore investimento, perché poi c'è un investimento di persone, di intelligenze, credo anche qualche zuccherino economico, perché altrimenti credo che non si va molto lontano soltanto con la passione e l'intelligenza, se non ci sono anche poi degli strumenti che possano permettere che queste diventino progetti, borse di studio, ricerche, contributi, convegni, non so. Ecco, credo che il ruolo di Bologna nel passato e direi ancora tanto oggi nel presente, non, tutt'altro, non penso che, ma certamente mi sembra che sia una responsabilità nel aiutare a costruire ponti, a diventare un crocevia, un luogo di incontro, di comprensione, di intelligenza, per capirci, per capire la complessità del mondo e per provare a orientarsi nella complessità del mondo. Per questo sono contento di essere qui. In questa, diciamo, nella tradizione anche dell'Emilia e direi appunto il quartiere di Bologna, ci vedo anche due tradizioni che qui così si sono confrontate, qualche volta combattute, qualche volta così, ma in fondo anche in una gara che rendeva l'uno e l'altro migliore. Io la prima volta che sono andato a Reggio Emilia è stato nel 82, sì, 82-83, e andai ad incontrare l'allora assessore alla solidarietà internazionale, tanto per dire anche che cos'era, diciamo così, che siccome non era per niente pronto, oltre a fare a essere assessore alla solidarietà internazionale, è stato fatto dare anche l'assessorato al bilancio, che diceva altrimenti mi danno i pochi avanzi, quindi grazie faccio io, il portafoglio lo prendo io, lo divido come si deve. E lo divideva come si doveva, parlo di Giuseppe Soccini, a cui debbo tanta gratitudine. Lui mi esibiva, io lo voglio ripetere da pochi anni, e si divertiva ovviamente tantissimo a dire ecco io sono Peppone e lui è Don Camillo. Anni in cui tutto sommato sia l'uno che l'altro avevano tutte e due la propria fisionomia, adesso un po' più, diciamo, si fa fatica a trovare e l'uno e l'altro. Papa Francesco non a caso ha chiesto ai preti di fare come Don Camillo, perché diciamo forse ne trova pochi come Don Camillo, ha chiesto a tutti i preti di essere come Don Camillo. Ma non so se dall'altra parte c'è un'autorità che dice di fare come per lui, non lo so, ma dalla nostra sappiate che, come dire, la maggiore autorità invita a essere come Don Camillo. La tradizione di legami internazionali, di una politica internazionale, indubbiamente allora il Partito Comunista aveva una politica internazionale, dei legami, non era un caso appunto che tutti quanti i fronti di liberazione degli anni 70, soprattutto quindi dell'Africa lusofona, perché poi è quella che era rimasta più dietro, diciamo, nel processo dell'indipendenza, avevano un riferimento importante, politico e non solo, nel Partito Comunista Italiano. Quando penultimo presidente del Mozambico è andato a parlare con l'allora presidente della Repubblica Italiana Napolitano, era un legame storico tra l'uno e l'altro, un legame con una grande idealità appunto di spendere la propria tradizione, il proprio nome, il tempo, i dirigenti nell'attenzione ai paesi del terzo mondo, alle attese del terzo mondo. E così era anche della Chiesa. Nella Chiesa c'è sempre stata una forte spinta, direi, di solidarietà. Le missioni non sono mai stato un esclusivo fatto evangelico, ma hanno sempre portato in con sé anche uno straordinario valore di solidarietà, di partecipazione, di cooperazione in senso stretto. Una buona parte della cooperazione nasce dai missionari, o usava come terminale i missionari, perché oltre all'attività propriamente evangelica, insieme, credo necessariamente insieme, c'era una fortissima attività di carattere di promozione umana. Moltissime, diciamo, ONG, penso per esempio qui a Bologna l'attività ugualmente così importante di Giovanni Bersani e del CEFA, che credo, non saprei l'anno di fondazione del CEF, ma penso sostanzialmente sempre negli anni 70, credo abbia iniziato le sue attività, però se in termini poi con la denominazione attuale, ma sono certamente risale agli anni 70, e che credo che ugualmente abbia coinvolto tantissime persone, giovani, in una sensibilità appunto, una grande attenzione per le attese del terzo mondo. Direi che questo senso di ingiustizia e quindi il dovere della giustizia, il dovere dell'equilibrio per un evidente disequilibrio, il debito che avvertivamo così forte, direi verso i paesi emergenti, verso i paesi del terzo mondo, in particolare i paesi africani, hanno permesso una grande presenza italiana soprattutto in Africa, particolarmente in Africa, parliamo della mia esperienza soprattutto legata appunto all'Africa. Dobbiamo dire che noi non abbiamo questo senso del forte acuto del disequilibrio e dell'ingiustizia. Mi sembra che le difficoltà della cooperazione e una certa deriva consumistica delle dirigenze politiche dei paesi africani, la disillusione della cooperazione in quanto tale, mi sembra che abbiano portato a perdere un senso acuto, forte di debito, di ingiustizia. Ci hanno molto assuefatto, per cui sentiamo molto meno l'urgenza di certe sfide, sia perché indubbiamente l'Africa è diventata più complessa, perché sono passati tanti anni dall'indipendenza, perché la presenza dei regimi coloniali si è sfumata nel tempo, perché facciamo più fatica per esempio a vedere un altro tipo di colonialismo che ha sostituito quello tradizionale dei paesi europei, che è un colonialismo economico molto più invisibile, molto più pervasivo per certi versi, molto più pericoloso, e che trova delle alleanze nella classe dirigente di molti paesi africani, ma che complica quindi quello che al contrario direi negli anni 70 era così chiaro, cioè il dovere della giustizia, il stare dalla parte degli sconfitti, scegliere i dannati della terra, per riprendere una espressione che credo che purtroppo non usiamo tanto, ma la dannazione di molti rimane la stessa. Per certi versi no, anzi ci scandalizza molto meno, forse ci siamo abituati di più, tanto che mi sembra, per esempio, mi sembra che alcune sfide faccio l'esempio dell'AIDS, una sfida di giustizia evidente, dobbiamo dire che l'Italia e l'Europa si è mossa con molto ritardo. Perché è un problema di giustizia, e come facciamo ad accettare che in Europa ci si possa curare e in Africa no? Com'è possibile? Ci si poteva curare, ci si può curare in Europa, adesso faticosamente, con molti ritardi, le terapie antiretrovirali cominciano a essere diffuse praticamente in poi tutti quanti i paesi africani, ma con un ritardo di tantissimi anni. Perché? Perché prevale i grandi piani economici, prevale una asettica osservazione delle necessità e della pianificazione, che spesso frutto di qualche ufficio, di qualche commissione internazionale, che se non ha la spinta, diciamo così, il pungolo, la richiesta, diciamo, che viene dalla società civile, da una solidarietà diffusa che unisce anche mondi con idealità, direi che con origini diverse, si ritrovano molto unite nel credere alla cooperazione con l'Africa, e tutto sommato in una certa pianificazione si può anche sempre credere che intanto i malati di AIDS possono aspettare scelte coraggiose. Lo scandalo ancora, nonostante qualche sforzo dell'attuale governo e anche del governo precedente di aumentare di qualche virgola, zero virgola qualche cosa la cooperazione, direi se io lo confronto con, vi ricordate quando Pannella riuscì a mettere assieme un FAI, Fondo Aiuti Internazionali, che se non sbaglio erano 1.000 miliardi, che se non mi ricordo male, ma insomma che era un'idea e lo fece appunto, come dire, dicendo non possiamo accettare che la gente muoia di fame, ecco, oppure appunto la percentuale risibile della cooperazione, non c'è stata l'idea in particolare nelle forze politiche e dobbiamo dire anche nella società civile, non è che ci sia stato un grande scandalo o una grande voglia di aumentare i risultati, tornare alle promesse non mantenute, no? Pensiamo, non so, gli ultimi botti di promesse sono stati gli obiettivi del millennio, che insomma un po' commoventi per certi versi, anche di grande idealità, e poi tragicamente anche quelli spersi nelle pianificazioni burocratiche. Io non ho niente contro le pianificazioni burocratiche, sono anche necessarie, ma senza la spinta ideale, senza la spinta di una coscienza civile forte, e insomma è chiaro che è molto più facile che quel colonialismo economico imponga le vere regole, stravolga molti paesi, nel senso che gli investimenti economici, con quello che comporta, penso per esempio anche al Mozambico, ha creato una elite economica ricchissima, ricca, e certamente non ha aumentato purtroppo il benessere diffuso tra la popolazione. Secondo alcuni questo è necessario allo sviluppo, forse credo che forse potremmo anche, dobbiamo, abbiamo il dovere anche di porre, proprio per essendo in quel caso anche noi con l'ENI avendo un impegno molto importante economico, forse anche imporre che quelle ricchezze si abbiano una migliore distribuzione, no? Ma insomma lo dico che se non c'è una politica, e se noi non crediamo, al di là delle grandi enunciazioni, se noi non crediamo all'Euroafrica di senghoriana memoria, di convinzione che ha animato tante correnti che hanno unito l'Europa e l'Africa negli anni 70 e negli anni 80, paradossalmente diventiamo molto più esposti alla logica dei muri. Perché ci sembrerà sempre di più un paese perso, un continente perso, che non ha niente a che vedere con noi, quando al contrario è forse proprio naturalmente il continente su cui l'Europa ha sia storicamente sia geograficamente maggiori responsabilità, e che forse è anche quello su cui possiamo giocare un ruolo, e penso anche all'Italia in particolare. Ultime considerazioni, parlo di Mozambico, ho finito. Sull'Italia in particolare, credo che l'Italia, senza nessun mito, poteva giocare, forse ancora fa il tempo, se ci credi, a giocare un ruolo, perché in fondo l'Italia suscita molto meno allergie, molto meno crisi di reattività. Siamo in fondo i più poveracci tra i ricchi, siamo quelli che in fondo, un po' perché sconnessi, per cui investiamo, però poi non abbiamo nemmeno, come dire, la volontà politica di imporre determinati, o la lucidità, non so se è una virtù o in realtà è una debolezza, ma poi, non so, faccio l'esempio del Mozambico perché questo riguarda moltissimo l'Italia. L'Italia ha avuto una cooperazione negli anni 70, dal 75 in poi, considerevole, nel senso che ha investito miliardi di lire con una certa, così direi anche una certa grandezza, quando la cooperazione aveva ancora di che, con non so, costruzioni di dighe, tutte cose, qualcuna forse opinabile, ma certamente che poi sono rimaste, che hanno messo in moto anche tanto, e poi a un certo punto non si è più visto nessuno. E poi a un certo punto, ma dove sono finiti? Scomparso, chiusa la. Non so, per esempio, non c'è mai stato un centro culturale italiano in Mozambico. Guardate, io non ho fissazioni di italianità, cioè, casomai dobbiamo tutti sempre porci il problema di come spendere quello che abbiamo, le risorse che abbiamo ereditato, come facciamo a spenderle, come non sciuparle, no? In Mozambico, dove l'Italia appunto aveva investito tantissimo nella cooperazione, con una grande presenza a tanti livelli, direi sia appunto economico come che sociale,
non c'è mai stato un certo... Universitaria,
certo, l'università, a un certo punto, dopo diversi anni di una presenza universitaria qualificata, cioè quasi tutti quanti gli architetti mozambicani hanno studiato in Italia, hanno imparato l'italiano, si sono formati con architetti italiani, a un certo punto è finito tutto, non ricordo se è cambiato il governo, il ministro, qualche cosa, a un certo punto è finito tutto quanto, e questo patrimonio resta lì sostanzialmente, come si dice, disinnescato, cioè nessuno lo usa, ecco. L'Italia poi in Mozambico avrebbe qualcosa di ancora più importante, perché? Perché la pace sarà fatta in Italia e direi anche un po', direi non a caso è stata fatta in Italia, perché mi sembra, lo dico sommessamente, credo che tutti noi facciamo molto meno di quanto potremmo fare, di quanto avremmo potuto fare, però questo curioso sistema italiano ha permesso che le varie parti del Mozambico si sentissero a casa in Italia e con grande gelosia portoghese, che si sentivano i padrini del Mozambico e via dicendo, quelli che ridevano di questi italiani che non parlavano portoghese, che non capivano, secondo loro, il Mozambico, i problemi del Mozambico. Invece le trattative di pace per il Mozambico sono state in Italia, ma appunto perché? Perché il governo della Frelimo, partito del fronte di liberazione mozambicano, che ha portato l'indipendenza dal Portogallo, era cresciuto con moltissimi riferimenti, non teorici, ma insisto, molto anche personali, con l'Italia. Per, in molti casi direi, il legame con il Partito Comunista, per anche un'intelligente scelta dell'allora Democrazia Cristiana, perché Paolo VI, rischiando la rottura diplomatica con il cattolicissimo Portogallo, nel 1970 ricevette, nel pieno ancora del regime coloniale, che era tutt'altro, anzi una certa spinta del regime coloniale, che aveva dichiarato province ultramarine il Mozambico, l'Angola, Guinea-Bissau, Capo Verde e Sao Tomé, aveva ricevuto i capi della guerriglia, perché è chiaro che all'epoca poi dipendeva dalle punti di osservazioni, ma erano i capi della guerriglia, per i portoghesi erano dei terroristi, e i capi dei terroristi vennero ricevuti ufficialmente da Paolo VI. Il giorno stesso il governo portoghese ritirò, scrivendo una lettera di fuoco a Paolo VI, che era considerato, quindi come vedete la storia è molto, molto considerato un pericolosissimo amico dei comunisti, perché appunto con grande lungimiranza, essendo poi un regime coloniale in cui la Chiesa aveva un ruolo molto importante, qui c'è qualche amico deoniano, e sanno qualche amico deoniano di come per esempio i missionari non portoghesi entrarono soltanto molto tardi, furono ammessi molto tardi appunto in Mozambico, che era considerato patrimonio della Chiesa portoghese, di come la presenza del, sostanzialmente un po' clerico fascista, una buona parte della Chiesa in Mozambico. Quindi, per dire, allora questo, i legami del, con quando Samora Machel venne in Italia, il suo viaggio fu Roma, Reggio Emilia.
Io c'ero.
Punto. Non andò da nessun'altra parte, e anzi no, credo che andò a Brescia, perché a Brescia c'era la tomba di un padre bianco, che adesso...
Padre Bertulli. Primo libro che noi abbiamo letto sulla lotta di liberazione era di Padre Bertulli.
Questo padre Bertulli, che era un padre bianco, nel senso una congregazione di padri bianchi, che erano quella parte, quei settori della Chiesa, sia portoghese sia molti missionari non portoghesi, che scelsero di stare dalla parte dell'indipendenza. Chiaramente molti di questi furono espulsi dal regime coloniale, e in particolare questo Bertulli, che però era considerato ovviamente un eroe dalla Frelimo che combatté. Allora, la cooperazione, la presenza della Chiesa, in quel caso poi in anni successivi la comunità di Sant'Egidio, e poi la comunità di Sant'Egidio che aveva iniziato i legami con il governo, con cui generazionalmente eravamo molto vicini, con cui trovavamo subito i punti di contatto, devo dire anche appunto grazie a tutto questo lavoro, di questo tessuto di rapporti, unendo la Chiesa mozambicana, insomma, alla fine in questo sistema diciamo italiano, la scelta del governo e la scelta della guerriglia, cosa quindi che non era scontato, fu di venire a Roma. Le trattative, 2 anni, l'Italia saggiamente, dobbiamo ringraziare. Io è curioso, ma per esempio ci sono state alcune persone fondamentali, pure Giulio Andreotti. Giulio Andreotti ebbe una capacità di sostenere il negoziato, che anche questo inizialmente non era così facile, perché era un negoziato che univa 2 soggetti, uno istituzionale, il governo italiano, e poi uno non istituzionale, che era la Comunità di Sant'Egidio, che del tutto non è istituzionale. Non è una ONG, è una realtà diversa, diciamo, ma certamente una realtà non istituzionale. Questo che Butuscali chiamava la formula italiana, cioè in cui che effettivamente metteva assieme la capacità di un governo diciamo le possibilità di una realtà non governativa che può fare, speriamo continuerà a fare, delle iniziative che un governo non può fare. Il leader della Renamo lo invitammo noi, perché il governo non avrebbe potuto invitare ufficialmente il leader della Renamo, perché considerato dal governo come un guerrigliero, e qui mentre la realtà non governativa come Sant'Egidio appunto ha potuto farlo, mettere assieme i pezzi della fiducia. Poi qualche volta il governo italiano, in quel caso era il ministro degli esteri era De Michelis, e Andreotti era presidente del consiglio, De Michelis si scordò che aveva un suo rappresentante al negoziato, ci andò a parlare l'allora segretario di Stato alla cooperazione portoghese, che poi è diventato presidente della Commissione europea, Barroso, il quale chiaramente un po' geloso di questo esercizio romano e non lusitano, De Michele si disse sì, no, ma in effetti guardate, noi entreremo nel negoziato più tardi, quindi fate quello che volete. A questo punto i mozambicani chiesero se il rappresentante del governo italiano, Mario Raffaelli, persona che ha svolto il ruolo con una dedizione e con un'intelligenza particolare, si è trovato, come dire, smentito dal suo ministro degli esteri, quello che l'aveva, per certi versi, andammo ad Andreotti, cioè i mozambicani andavano ad Andreotti, e lui a noi disse: ma si vede che aveva fatto tardi la notte, più in maniera più decorosa disse alle delegazioni mozambicane, detto no, il nostro ministro qualche volta parla così, ma io vi dico che il governo italiano è pienamente rappresentato dall'onorevole Mario Raffaele, eccetera, eccetera. Un'altra persona che ci ha aiutato molto nella fase successiva è stato Nino Andreatta. Quando l'altro ieri c'è stato il ricordo di Nino Andreatta, il ministro della difesa garantì qualcosa di fondamentale, cioè una presenza considerevole delle forze armate italiane nel processo di applicazione dell'accordo. E anche questo non era per niente scontato, fu in realtà forse l'esperienza più riuscita di peacekeeping, perché effettivamente non c'è stato nessun incidente, cioè dopo la firma dell'accordo il 4 ottobre del 92 non ci sono stati nessuna vendetta, nessun incidente tra le parti, nessuna ripresa di conflitto, tutt'altro. Ma senza la presenza militare dell'ONU e senza quindi un contingente, in particolare il contingente italiano, che chiaramente era preferito perché la pace veniva stata fatta in Italia, quindi infatti non a caso fu assegnata al contingente italiano la zona più pericolosa, che era la zona, diciamo, del cosiddetto corridoio Libera, la zona di Sofala e di Scimoglio, che sono, il Mozambico è fatto un po', come dire, una parte un cicciottellona, una parte più piccola e un'altra parte più cicciottellona sotto, diciamo così, sulla geografia, comunque dopo ci sono le carte. Questa parte più stretta era il corridoio che portava alla Rhodesia e poi allo Zimbabwe tutto il petrolio, tutti i rifornimenti, perché Beira era ed è il porto dello Zimbabwe. Lo Zimbabwe era allora un paese molto ricco, tanto appunto che i militari zimbabwiani avevano occupato questo corridoio ed erano gli unici che combattevano contro l'Arenano, con molte perdite, eccetera. Quindi dove fu mandato il contingente italiano? Lì. Perché? Perché gli italiani avevano fiducia, la fiducia delle parti, avevano la fiducia dell'Arenano, la fiducia del governo, quindi erano i più accettati. Portarono giù l'ospedale, un ospedale militare che è stato per i due anni della presenza dell'ONU, dell'ONU-MOTS, guidato peraltro da un italiano, cioè l'operazione, giustamente, le Nazioni Unite, allora era Boutros Ghali, segretario generale, proprio per il riconoscimento di questo ruolo italiano, scelse il dirigente dell'ONU, che era ed è Aldo Aiello, se non più dirigente, ma lo scelse apposta in quanto italiano, poi peraltro una persona anche lui di grande capacità, che ha saputo gestire l'applicazione dell'accordo con molta abilità, direi anche lì con una certa abilità italiana, cioè con una certa flessibilità, per esempio. Faccio un esempio così anche per dire le rigidità di certi organismi internazionali. L'UNDP doveva accogliere i combattenti della Renamo nei campi di raccolta e aveva stabilito una certa tabella nutritiva, nutrizionale, di calorie, per cui non so, mi sembrano previste 1200 calorie. Questi sono arrivati, le 1200 calorie si sono pappate a pranzo, dopodiché chiaramente a cena ne volevano altrettante, anche perché insomma, poveretti, questi avevano combattuto proprio, pensavano alla pace, cominciava il Bengodi. E chiaramente i funzionari dell'ONU dicevano: dovete aspettare domani il vostro, la prossima cosa, eccetera. Mentre una settimana Aiello ha così, con una certa flessibilità, insomma, ha saputo, come dire, districarsi, forse perché è abituato all'amministrazione italiana, in cui credo che molte volte è più il volontariato che permette, più che i meccanismi che permette un certo funzionamento, insomma, per cui insomma alla fine la cosa funziona. Perché dico questo? Dico il mantenimento della pace e finisco. Perché l'Italia aveva un ruolo straordinario, la pace, chi parlava italiano, il contingente italiano, la cooperazione voi pensate che negli anni successivi alla pace abbiano significato un investimento tra virgolette italiano? Scomparsi. Praticamente senza nessuna, ma guardate, non è che penso come dire che uno debba fare chissà che cosa, oppure debba sfruttare, tutt'altro, direi che ormai è una paternità responsabile, diciamo, abbiamo aiutato, abbiamo avuto un ruolo, dobbiamo continuare ad aiutare, dobbiamo continuare ad avere un ruolo, anche perché purtroppo qual è il problema? Che prevale sempre la politica interna, cioè molte volte purtroppo le scelte anche di politica estera sono dettate dalla politica interna, e quindi vuol dire che non c'è politica estera. Questo forse è anche un po' il rischio di quella Europa che diventa sempre più nonna e che quindi non riesce più che fine hai fatto, gli ha chiesto in maniera quasi poetica, accorata, Papa Francesco, con quei sogni bellissimi. Io credo che Altiero Spinelli oggi, se fosse vivo, chiederebbe udienza a Papa Francesco, gli darebbe un bacio, perché credo che giusto un argentino diventato un vero europeista e ha, permette, diciamo così, anche ricorda la classe dirigente qualche che forse l'Europa se lo sogna, amministra malamente e rischia di perdere tutto il suo patrimonio, no? Che addirittura il Papa chieda di non perdere il sogno dei diritti civili, credo che insomma che sia anche una voce purtroppo troppo poco accompagnata, poi isolata, ecco, senza, non è tanto in un coro generale, ecco, e perché? Perché la politica interna condiziona qualunque altra scelta, e quindi la politica interna italiana ha portato a spezzare la cooperazione, e quindi tutto questo patrimonio di relazioni che certo che per cui restano, figuriamoci, soprattutto quelle personali, però certamente un ruolo. La cosa sul mantenimento della pace, cioè una cosa è sul fatto che l'Africa va male, che i conflitti in Africa che erano tragici negli anni 90, che hanno avuto una stagione così di pacificazione importante, penso all'Angola, il Sudan, il Ruanda, il Burundi, e si ritrovano oggi con tantissimi conflitti purtroppo a bassa intensità o ad una intensità contenuta, per cui i tanti pezzi della cosiddetta terza guerra mondiale di che Papa Francesco indica non ci riguardano, non ci interessano, se vengono come dire lasciati in un l'importante insomma, ecco, che non coinvolgano il nostro paese. Poi, senza capire queste tragedie, è chiaro che è più facile sentire ignominie verso chi scappa dalla fame e dalla guerra, perché uno si può permettere di dire qualunque cosa quando non conosce o non vuole conoscere la tragedia che è la vita in Africa e le condizioni di milioni di persone in Africa, no? Dobbiamo investire di più nella pace, quello certamente, credo che purtroppo lo facciamo tutti poco, ed è una richiesta, credo, urgente proprio per una situazione di conflitti richiede, ecco, un intervento, tanti interventi, nessuno c'ha la chiave. Nessuno ha la chiave, ma come è stato per l'Africa, per il Mozambico, scusate, mi sembra che tanti soggetti possono in modi diversi contribuire a giocare un ruolo, no? Proprio appunto in questa capacità di rete, di formula, ecco, che va da Soncini a Sant'Egidio, diciamo, c'è un filo che unisce, ecco, la cooperazione e via dicendo. Insomma. L'ultima cosa è sulla manutenzione della pace, anche questa ha un costo, siccome di eterna pace ce n'è soltanto una, inizialmente, per quanto mi riguarda, spero che aspetti ancora un po', ecco. Siamo ancora un po' di divertirmi, ancora ecco, dopodiché la pace richiede una grande attenzione. In Mozambico ci sono dei segnali molto preoccupanti, forse anche dovuti ad una tardiva pressione della comunità internazionale, dei vari soggetti, che per trovare dei veri spazi di dialogo, per cui sostanzialmente insomma, c'è una ripresa molto latente, ma purtroppo consistente di violenza. Poi per un certo pudore, forse direi che anche meglio, non si dice che è ripresa la guerra, ma certamente ci sono degli episodi di violenza molto gravi e con pochissime prospettive politiche all'attuale di una composizione del conflitto, per l'unica via con cui si risolve il conflitto del dialogo. Il mantenimento della pace, un investimento della pace, credo che sia, faccia parte di quella di una più intelligente affronto del problema dei profughi. Se il problema dei profughi lo affrontiamo soltanto con i muri oppure cercando di contenere, credo che staremo sempre rincorrendo le paure. Penso che c'è bisogno di una larghezza di intervento, di una serietà e continuità di intervento, e questo anche richiede soggetti diversi. Certamente per esempio la Chiesa deve fare molto di più, dobbiamo pensare, investire più intelligenza, ecco, e anche forse più coraggio nel far conoscere, nel conquistare spazi, nel prevenire le conflittualità, nel creare appunto dei meccanismi virtuosi che possano mettere fine ai conflitti. Ultimissima cosa, l'altro giorno c'avevo appuntamento con una, ho chiesto appuntamento ad un africano con un uomo, un missionario, questi africani poi non sono più andati. Allora, questo missionario, che è stato in Africa molto tempo, mi ha risposto assolutamente tranquillo dicendo: la caccia alla scimmia si fa piano piano. E c'ha ragione, è soltanto che bisogna continuare a cacciare la scimmia. Si andrà piano piano, ma se non smettiamo di cercare di cacciare la scimmia, rischieremo poi di trovarci con un mondo che non sappiamo capire più. Per questo ringrazio ancora di poter parlare di queste cose, ringrazio il centro, sento tanto anche la responsabilità e la possibilità che Bologna possa essere quello che ha rappresentato negli anni passati e che forse poi deve rappresentare di più per il futuro.
Ancora un po' di tempo.